File 45, pagina 371. Oggi la memoria. Al di là delle diversità individuali, esiste in tutti i protagonisti che hanno parlato in queste pagine il senso di una identità comune, un noi forte, fondato su immagini, stati d'animo, interpretazioni in cui ci si riconosce parte di un gruppo di uguali. Il dato più chiaro è una concezione della testimonianza come impegno morale capace di far superare i costi emotivi del ricordo, come trasmissione di significati che poggiano su una trama di simboli ricorrenti. Basta pensare all'importanza che è data nel racconto ai luoghi della deportazione, sia da chi ne ha fatto una meta familiare, sia da chi c'è tornato una sola volta o ha deciso di non rivederli mai più. Anche se quello che resta è poco, e quel poco è deformato in una copia sbiadita che va corretta con le parole, il paesaggio del lager non è mai il semplice scenario dei fatti. È una prova da mostrare perché gli altri capiscano, perché almeno si facciano un'idea. Nelle visite organizzate per i giovani e guidate dagli ex prigionieri, nell'invito ad andare a vedere, rivolto individualmente a chi ascolta, nel racconto delle proprie reazioni al ritorno, si riconosce ai luoghi la medesima funzione di supporto del ricordo e dell'evocazione. Lo stesso avviene per i simboli del dominio nazista: l'uniforme SS, i cani, la divisa a righe, il numero sul braccio. Per tutto ciò che rappresenta gli aspetti collettivi della prigionia, i suoi significati generali, per la stessa lingua tedesca, che non può non essere ricordata come quella degli appelli, dei comandi e dei divieti delle selezioni. Altra cosa è il significato personale che si attribuisce al lager, il bilancio su quello che ha dato e quello che ha tolto. Qui prevale la singolarità di ogni storia e di ogni individuo, che porta a sottolineare elementi diversi dell'esperienza, valutazioni originali, in cui ora ci si riconosce e si vuole essere riconosciuti. Possono essere il coraggio o la capacità di compassione, a seconda che il lager sia ricordato soprattutto come una prova superata o come luogo della sofferenza. È una perdita di interesse al mondo se si è sperato che il sacrificio cambiasse tutto. È la rassegnazione se il campo sembra la conferma di un destino schiacciato dagli altri. È la conoscenza degli uomini se si pensa di aver tratto un insegnamento dal bene e dal male, portati all'estremo. Non deve stupire la varietà di questi altri giudizi, come non deve stupire il contrasto tra certe vite spezzate, certe critiche drastiche alla società e lo sforzo e la capacità di trovare un legame positivo col passato. Dare un senso alle cose è un bisogno universale, e per chi ha pagato molto e ha avuto poco, è a volte il solo modo per non pensare di aver sofferto inutilmente. Forse possono sembrare consolatorie alcune valutazioni, è autentica una ricerca di significato che può portare altri al pessimismo sugli uomini e alla sfiducia nella storia. Quale che sia il suo esito, questa ricerca sembra svolgersi in qualche modo in disparte. È difficile pensare a raccontare la memoria di un'offesa, è difficile per gli altri farla propria, anche per i compagni di lotta, che tendono a vedere nel prigioniero una vittima passiva. Persino per una parte del popolo ebraico impegnato in Israele a costruirsi una nuova identità, la tendenza alla rimozione storiografica dei lager e dello sterminio accentua la solitudine, mentre poco aiuto viene dalle parole ufficiali della celebrazione, che più sono grandiose più mostrano i loro limiti. Non compaiono mai in questi racconti termini come olocausto o martirio, cui si preferisce la normalità senza pretese del linguaggio quotidiano, se si parla di eroismo è con un pudore rigoroso che tiene a distinguersi da ogni protagonismo epico. Una comunanza di fondo si ritrova nel tono antiretorico e anticelebrativo che comunica la dignità del concreto, del dimesso, dell'individuale, contro le esaltazioni di categoria e il fascino del bel gesto. Oggi come ieri, quella dei lager resta una memoria scomoda. In tempi di corsa alla riconciliazione, insiste nel ricordare che il perdono non è sempre una virtù e che spesso è il primo passo per dimenticare. In tempi di grande sviluppo tecnologico ne mostra il rapporto con le forme della violenza, a chi liquida come lontane e arretrate le dittature presenti in tante parti del mondo, ne indica il legame con un modello che è nato nel cuore dell'Europa del XX secolo. È però anche una memoria vicina a componenti non secondarie della sensibilità di oggi, che diffida delle ideologie e parla di persone, poggia più sull'etica che sulla politica, si mantiene estranea ai richiami dell'ordine e dell'obbedienza, e se guarda al passato non è nelle immagini a tutto tondo dell'epopea che può riconoscersi, ma piuttosto nelle tensioni e nei chiaroscuri di storie come queste. Io sono quello che tutti gli anni va a Flossenbürg, faccio una volata con la macchina, arrivo lì, faccio il giro attorno e poi torno indietro. Auschwitz era un immenso campo, lo vedessi, sembra una città. Quando siamo arrivati noi era semideserto, ci hanno buttato in una baracca dove c'erano tanti pezzi di gammella per terra, tutti ruggine. Adesso è tutta vuota. Sono andato a vederla 2 o 3 volte ancora, sono rimaste in piedi ancora qualche baracca, ma lì in Polonia è rimasto intatto quasi tutto. Invece in Germania siamo andati ad Ebensee, chiedevi, dicevano che non era vero, che c'era il campo di concentramento, che c'erano i forni crematori, che erano tutte balle inventate. Il monumento che c'è a Ebensee è perché siamo riusciti tutti insieme, anch'io, a salvare un lembo di terra che ha comperato una donna che era morto suo marito. Lei era miliardaria italiana, ma era in Francia. Suo marito era un grosso industriale della medicina, morto a Ebensee. Roberto Le Petit, industriale farmaceutico, attivo antifascista, è arrestato a causa di una delazione nel settembre 1944 a Milano. Deportato a Mauthausen, muore a Ebensee nell'aprile 1945. Il memoriale che ora vi sorge fu costruito nel 1948 dalla moglie e dedicato al marito e a tutti i suoi compagni caduti. E lei, appena finita la guerra, ha comperato un lembo di terra e lì ha fatto un monumento che ricorda tutti i compagni. Non so se questa storia la sai. Infatti lì è rimasto ancora quel pezzo di terra, se no hanno fatto tutte villette, hanno bonificato. Vedessi adesso, ci sono gli uccelli che cantano, sembra un'oasi di pace. In mezzo c'è sto monumento a tutti i compagni che sono morti come suo marito. Io ho un piano che ho messo giù con delle difficoltà enormi, perché entrare adesso nelle gallerie è impossibile, però spero di riuscire ad avere una galleria, perché a Ebensee, dove la gente moriva veramente, era il tunnel. Io capisco benissimo che l'Austria non abbia piacere di vedersi sorgere lì un altro monumento, però come abbiamo fatto per Gusen, come abbiamo fatto il monumento a Mauthausen, credo che per Ebensee si possa fare qualcosa che ci assomiglia. Si può recuperare un pezzo di galleria che è l'emblema di quello che è stato, che più di ogni altra cosa dà conto di come la gente veramente moriva. Sono tornato a Dachau 10 anni fa perché ho detto: andiamo a vedere sta Dachau, se no io non credo neanche che ci sono stato là. Mi sembra una cosa impossibile, ma adesso non c'è neanche da paragonare in confronto a una volta. Sì, c'è delle fotografie. Ho visto una fotografia della cava, la cava di pietra di Mauthausen, e lì l'hanno addolcita, la scalinata, perché nel mio ricordo non era così. Era a strapiombo da una parte, quegli scalini non erano così. Adesso non posso dire come di preciso, ma erano diversi, più stretti. Dai luoghi ho capito come proprio la storia si stravolge, si cambia. Ho visto tutti i modi di cancellarla. Poco a poco la verità perde il suo senso, s'allontana, diventa leggenda, diventa qualcos'altro, ed è un peccato che possa succedere questo. Sono tornato a Mauthausen dopo anni e anni che non volevo più andarci, poi invece tutti gli anni ci vado, perché dicono che è immaginazione, può darsi, anzi è senz'altro immaginazione, ma io quando sono là mi dà l'impressione di sentirmi chiamare a destra e a sinistra, devo sempre guardare. E un'altra cosa ancora più strana, che adesso se lei mi chiedesse di parlare in tedesco, qualche parola la dico, ma solo qualche parola. Invece quando sono dentro là mi viene fuori tutto, proprio come se fossi uscito il giorno prima, e mi litigo con i tedeschi che vanno a bersi la birra, gliela strappo di mano, gliela butto via e li tratto anche male nella loro lingua. Una mattina era nuvoloso, piovigginava, freddo. Ho voluto ancora scendere sotto dove c'è i forni crematori, dare ancora un saluto a queste fotografie che erano lì, perché a Mauthausen c'è una sala grossa, tutte lapidi, fotografie. Adesso hanno cambiato di nuovo tutto, non è più come una volta, e il vento entra, tutto in un colpo sento crack, la porta si chiude, cerco di uscire, si vede che aveva lo scatto interno, non si apre. Davanti a me c'era quelle due bocche del forno crematorio con i ceri ancora accesi, con quelle due barelle che venivano fuori. Giravo gli occhi, tutte quelle fotografie che mi guardavano. Sa, credevo di impazzire. Cerco di aprire l'altra porta, sono andato a finire nella camera gas. Lì c'è una porta sola che entra, non ce n'è una che esce. Tutto piastrellato, con tutti i suoi congegni. C'era le bocche di lupo, quelle finestrole così. Volevo aggrapparmi per urlare. Sono rimasto là qualche minuto in raccoglimento. Poi ho detto, oh, cosa faccio? Coraggi, coraggio. Prova di qua, prova di là. Fin quando ho trovato un'altra porta, un corridoio, sono uscito. Lei ci deve andare a Mauthausen, ci deve andare. Sa com'è composto? Faccia conto. Sarebbe come Sassi, sotto passa il Po, invece là passa il Danubio. Lei va su, invece di entrare qua su Perga, c'è un portone che entra a Mauthausen. È lo stesso, perché Mauthausen rimane nell'alto, lo stesso come Sassi, Danubio, Po. Là c'è il portone, chi entra non esce più. Il 5 maggio per me è sempre stata la festa più bella che ci sia. Ancora adesso me la festeggio magari da solo. Me lo sento quel giorno lì, come può sentire Natale un bambino. No, non me le sporco più le scarpe per andare in Germania. Mi ricordo soltanto che quando sono tornato al Brennero, quando siamo arrivati in territorio italiano, ho detto «bacio la mia terra» e mi sono buttato giù. Io ho giurato, ho tracciato una linea su quella terra lì, ho fatto la divisione dell'Italia, sotto Trento, non ci sono mai più andato. Quelle cose non si possono dimenticare, perché anche nel ritorno noi abbiamo fatto tanti chilometri a piedi dal campo per arrivare lì vicino a Trento, e non c'è stato uno che mi abbia dato un bicchiere d'acqua, non del pane, non uno, eppure eravamo in condizioni e ce l'avevano, che han perso la guerra, non hanno mai vinto i tedeschi. Gli altri dicevano che bisognava perdonare. Noi invece forse non la vedevamo in quel modo. Infatti mi sono sempre rifiutato di salire sulle navi tedesche, appunto per evitare, per non odiarli, ecco, che io non ho perdonato nessuno e non lo perdono ancora adesso. Non ho nessuna voglia di fare l'eroe negativo, d'accordo. Ad ogni modo, non sono mai più andato su. Non so che scherzi mi fa il sangue se vado. C'è stato un momento che non volevo più saper niente, e invece adesso ci tengo. Mi piacerebbe portare la gente a visitare questi campi e io vorrei guidarli. Molti criticano questo nostro ritornare. Si dice che nei posti dove uno ha sofferto non si ritorna volentieri. Non è vero. Nei posti dove hai sofferto e dove hai avuto delle gioie torni volentieri. È stata talmente enorme l'esperienza e il poterci ritornare ti dà un senso di soddisfazione. Non so come dire. È come se tornassimo in un posto dove hai vissuto bene. Oggi come oggi mi sembra di aver visto un film, non di aver passato quello che ho passato. Quella è un'esperienza di sopravvivenza che si vive al momento che uno è lì. Quel marchio nel colletto o quel bracciale nel braccio con scritto SS, chi lo dimentica? Non si può dimenticare. Io a 90 anni fossi ancora vivo, mi chiedono di andare contro l'SS, parto subito, con le mie artrosi, con le mie artriti e con tutte le cose che mi sono portato dietro per le conseguenze di questo tipo di vita. Io già solo a vedere una macchina targata con la D mi dà già un qualche cosa. Non so. A Toira, no? Come as dis an Piemonteis, tutto lì. Gira l'anima, no? Come si dice in piemontese. E hanno ancora il coraggio di venire in Italia. Te li trovi al mare, te li trovi dappertutto. Gli altri dicono, ma come, se non vengono i turisti? Ma quando li senti che parlano questi far flucken, espressione dialettale per tedeschi, è evidente deformazione della parola tedesca verfluchten, maledetti. Ti si gela il sangue addosso, ma solo a sentirli parlare, perché se sono giovani pazienza, ma vedi gente che hanno la mia età, e allora pensi, chissà che non sia quello lì che mi ha bastonato, quella lì che mi ha preso a calci, ti facevano tremare già solo il modo che hanno di parlare, secco, duro. Ti passavano vicino con quegli stivali, quanti calci hanno dato via. Interviene Pina Doleati, e sempre con quel nervo di bue che te lo facevano passare sotto il naso. Han fatto di tutto perché io andassi a testimoniare in Germania 5-6 anni fa. Mi hanno chiamata proprio in Germania, mi avrebbero pagato il biglietto in aereo, anzi mio figlio voleva accompagnarmi, ma rivedere quella gente lì, sentire quelle voci, no, sono cose troppo brutte, quelle da ricordare e da rievocare. Sono venuto fino a Collegno, ancora col numero al braccio, col numero del campo, poi ho trovato una cappella zeppa di indumenti civili, sono andato lì, ho preso un vestito per cambiarmi e buttare via gli indumenti che avevo in prigionia. Ho detto, non ne voglio più sapere, li ho portati abbastanza, nessun ricordo, niente. Quando sono arrivato mi sono spogliato tutto, perché pidocchi ne avevo, per carità, ero pieno. Mio padre scherzava, dopo, passati degli anni, non subito, diceva che i miei pidocchi, se avessero avuto il valore di una mucca, non avrei più avuto da lavorare. Mi sono spogliato e la mia roba l'hanno bruciata, gli hanno dato subito fuoco. Io nemmeno potevo più vederla, forse adesso. Era un triste ricordo, d'ogni modo lo tenevo. Io mi ero fatto un sacco di tutti i vestitini di bambini, ma di bambini di 2 o 3 anni, proprio erano vestitini lunghi così, e li avevo messi in un sacco e li avevo poi nascosti sotto il mio castello, e ho detto: se torno in Italia voglio far vedere che cosa hanno fatto questi mostri a far sparire tanti bambini in quella maniera lì. Gli ultimi 2 giorni che erano al campo me l'hanno portato via, non ho più trovato il sacco, non ho più avuto quella testimonianza lì. 4 anni fa non stavo bene e mi hanno ricoverato. Praticamente bisognava che andassi in dialisi. Per andare in dialisi fanno un'operazione nel braccio, hanno visto il numero, hanno chiesto, presso poco sapevano cos'era, ma hanno chiesto. E beh, dico, un ricordo? Ma come? Possibile? Sì, così e così. Insomma, ho raccontato in breve un po', anzi, non ho raccontato. Il numero di Auschwitz è chiuso. Allora il dottore: va bene, adesso quando facciamo l'operazione glielo tolgo, vuole? Perché magari, come gliel'ho chiesto io, glielo chiedono gli altri. Per lei è sempre ricordare qualcosa che la fa star male. A parte il fatto che se anche mi toglie il numero, io non è che possa dimenticare assolutamente. Dovessi vivere altri 1000 anni, io vorrei dimenticare, ma è impossibile. Io ancora adesso, se vedo una fontana, mi devo fermare a bere, perché là l'acqua da bere non ce n'era e l'ho desiderata tanto, di quel tanto. Cerco di dimenticare, ad esempio, se c'è in televisione qualcosa che può far collegare a quei tempi, io me ne vado a letto. Neanche il telegiornale guardo, perché ci dovesse essere anche soltanto qualche episodio, mi fa star male. Ma il numero ce l'ho, e questo assolutamente rimane. Gliel'ho detto: lei non toglie niente, mi raccomando, non lo faccia assolutamente. Difatti non l'ha fatto, perché ha capito. Io non ho mezzo centimetro che non abbia una cicatrice, tutto il corpo, tutte botte, nella schiena era tutta una piaga, non si vedono più, però io me le sento. E sento ancora, se metto il gomito così, sento ancora le legnate che mi davano sulle ossa. Io penso sempre a tanti prigionieri che ho lasciato, tanta gente che ho visto, che mi sembra come se li vedessi e parlargli insieme. Li ho visti morire e vederli morire lì e non poter far niente. Tante volte dico: ma cosa sto a fare qua io? Era meglio che fossi stato insieme a loro. Io faccio le notti complete a pensarci sopra, pensare di quando sono partito, di quando mi hanno preso dei miei amici, di quelli che sono morti, e dico: guarda lì come mai ho fatto a tornare io. Tutte cose che vengono alla testa, come un film che vedi davanti. Io magari vado a lavorare, vado di qua e di là, per quello non ho nessun problema, però non riesco a levarmelo dalla testa, neanche se vivo 100 anni. Sono cose che non si dimenticano, come si ricordano le poche belle giornate che uno passa nella vita. Di quello lì mi sono ricordato tutto. Ci sarà qualche particolare giornaliero, ma i casi principali. La memoria è quella che è. Sono passati quasi 40 anni, però quello che ho raccontato a lei oggi sono tutte cose che, man mano che racconto, potrebbero venirmene fuori altre. Ecco, i ricordi. I ricordi più brutti li ricordo tutti. Però era stranamente un periodo bello, perché era un periodo in cui si pensava all'Italia con la I maiuscola, alla patria con la P maiuscola, persuasissimi tutti di aver fatto chissà che cosa per l'Italia, di essere gente che salvava l'onore della patria, che al ritorno ci sarebbe stata pace, libertà, giustizia. Quindi tutto ispirato a ideali vissuti nella sofferenza, e direi anche provati in quel periodo così tremendo, come una realtà effettiva. E in tutto quel periodo c'è stato un grande odio, un enorme, tremendo odio contro i tedeschi. Se poi leggerete questi appunti che ho scritto un po' da ragazzino, appena arrivato proprio si sente un odio che praticamente poi è scomparso? Perché direi che l'inerzia, la noncuranza che abbiamo trovato in Italia ci ha ferito molto di più di quanto non ci avesse ferito l'odio tedesco. Io non so che cosa le abbiano detto gli altri miei compagni. Per me c'è stata un grande rammarico, una grande angoscia. Avrebbe dovuto essere un grande insegnamento per tutti e non è stata un'esperienza valida forse per nessuno. Quando siamo tornati, i primi tempi mia madre cercava di farmi parlare. Io non parlavo neanche in famiglia, perché tutti dovevano un po' curarsi le ferite. Poi col tempo ho cominciato a pensare, ma qualcosa si metterà a posto adesso, a qualcosa tutto questo sacrificio sarà servito. E poi col passare degli anni arrivo quasi a dire che non è servito a niente, ma a niente. E allora quello mi fa stare ancora più male, perché non penso a me, ma penso a quelli che non sono tornati. Di tutto questo periodo una cosa mi è rimasta, che quando si sente la gente che parla di egemonia, di dominio di una classe sull'altra, di prepotenze, di potere, insomma, questo mi dà fastidio, proprio perché penso, ma non si rendono conto, che queste cose non servono a niente, servono solo a creare dei dissapori, delle tragedie umane, delle tragedie sociali. Penso che siamo tra i pochi che riescono a rendersi conto della situazione attuale di certi paesi, l'Argentina, El Salvador, il Cile. Noi sappiamo cosa vuol dire essere chiusi e torturati, desaparecidos, massacrati, violentati a livello psichico, solo che siamo molto pochi a saperlo, troppo, e non c'è violenza sull'uomo che non ti faccia scattare come un cobra. Tutti i ribelli, qualunque cosa sia, non si è mai ex deportati. La nostra è una condizione che non è quella di ex né quella di deportato. L'aver vissuto certe esperienze ti ha modellato in modo diverso, ti dà delle reazioni diverse, non c'è scampo. Nella vita mi è servito forse, perché avendo sofferto io adesso sono più portato per i sofferenti, per gli anziani. Uno che prova il dolore è più portato a vederlo anche nelle altre persone. Io quell'odio, a dir la verità, quell'odio, sono cattolico e quindi forse l'avrei avuto in quel periodo che ero là. Quello sì. Sì, si aveva, perché le bastonate ne ho prese tante, tantissime. Però poi tornando forse sono maturato. Sono cose che non si dimenticano, non sono da dimenticare, però non che abbia servato l'odio di allora. Pagina 379.